uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon venerdì a The Soup of the Day con me, Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi. Questo trio a festeggiare il fine settimana?
Trio delle meraviglie, puoi dire.
Angela, questa settimana per te poi è stata bella pesantina, nel senso piena di eventi, round table, cooking show, la James Bond, Angela Bond della cucina.
E chi più ne ha più ne metta, per la prossima settimana chissà cosa accadrà.
Ma come stai? È stato bello, ti sei divertita?
È stato bello, mi sono molto divertita. La carbonara è venuta benissimo, erano tutti molto contenti, ho conosciuto nuovi amici, produttori da mezzo mondo, insomma è stato divertente.
Che poi ricordiamo, perché l'avevamo promesso, in un prossimo Fred Se Magna ci devi spiegare questa famosissima, ora famosissima carbonara.
Guarda, non vedo l'ora. Non c'è niente da ridere, guarda che la carbonara è qualcosa di serio,
perché l'hai detto,
si ride con... sopra.
L'hai detto non per il tono ridevo, perché di nuovo metto...
ma non è vero.
E allora commentiamo una notizia, iniziamo commentando una notizia mediamente recente, cioè la nostra cara Keira Knightley, amatissima da alcuni e odiatissima da altri, una che suscita veramente divisioni, ha fatto una dichiarazione.
Ma così, la butti lì.
La butto lì, vediamo chi coglie.
Allora, ha dichiarato che lei d'ora in poi non farà più scene di nudo in film che siano diretti da uomini, perché non vuole, Angela, non vuole
offrire il proprio corpo come oggetto del desiderio maschile. Quindi se a riprenderla sarà una donna va bene, se un uomo no. E non sappiamo ancora come saranno fatti entrare nelle sale gli spettatori, se anche lì solo le donne o non gli uomini, oppure si troverà un compromesso, non lo so.
Nel senso che io capisco il concetto in generale, lo capisco, che lei possa essere a disagio, ok, ci sta, ma che la motivazione del disagio sia... se la regia del film è maschile o femminile è veramente una scemenza, scusate se mi permetto, per quanto io ami la Keira tantissimo, che mi è sempre piaciuta, anche con questa faccetta da pechinese, va bene, però cosa cambia se la regista è una donna, poi te vedono nuda lo stesso al cinema gli uomini? No, non è
quello che ho detto anch'io.
Appunto, e poi non è detto che lo sguardo del regista maschile verso la nudità nel film sia più lubrico e più voyeuristico di quello del regista femminile, perché dipende che film è, perché sei nuda e che scena è, e insomma ci sono un sacco di motivazioni sul nudo al cinema, che se non è un nudo gratuito porno, no?
Per non dire, faccio la voce fuori dal coro, che magari uno sguardo di desiderio di un regista può essere lo sguardo di desiderio del pubblico, e non è detto che questo sia male ai fini del film, se il film lo richiede e la situazione è qualcosa che vuole suscitare questo. Nel senso, stiamo un attimo allontanandoci dal fine ultimo che è il film, quindi che cosa si sta comunicando, cosa si sta raccontando.
Ecco, soprattutto perché se va avanti così a mostrare uno sguardo desiderante da parte di un protagonista maschile, potrà essere solo ed esclusivamente una regista donna. Questo, insomma, mi sembra ci sia un po' un cortocircuito, per cui se il regista è uomo, allora il desiderio non potrà essere più rappresentato?
Questa motivazione non sta in piedi, cara
signora. No, ma la vostra amatissima inglesina deve tornare ai suoi abitini Chanel, portati così in maniera dimessa, perché anche se veste Chanel lei è molto understatement, ecco, e lasci lavorare gli altri, le altre in questo caso.
Perché le sta proprio simpatica lei.
Sì, vedo.
No, guarda che invece ti potrò stupire adesso, perché giusto ieri sera ho visto un film che si chiama Official Secrets, in cui lei interpreta una ragazza, una giovane, è tratta da una storia vera, una giovane donna che lavorava come traduttrice per i servizi segreti inglesi. Sai, una di quelle persone che ascoltano le comunicazioni, le telefonate, insomma tutto quello che viene carpito dagli agenti segreti, per capire se c'è qualcosa contro il governo, contro la sicurezza dell'Inghilterra. E lei scopre, è ambientato durante, prima che Tony Blair decida di affiancare gli Stati Uniti per andare a combattere Saddam, e servono delle prove false per giustificare agli occhi del mondo, sappiamo che questa è la verità.
Esatto.
Lei intuisce questa cosa, pur non essendo una paladina dei diritti, pur non essendo una pacifista, qualcosa dentro le si smuove, insomma, e da qui si dipana una storia. E lei, insomma, è incredibilmente in parte, cioè, lo so che lei è una brava attrice, però spesso per me gigioneggia un po' troppo. Invece in questo film è proprio brava, guarda, che ti dico stamattina.
Perché però era brava perché era vestita, bella vestita, tutta
bella vestita. Bella vestita, anche se c'è una scena d'amore con quello che è suo marito, e no, non nuda, però c'è una scena d'amore, quindi... il regista era un uomo, era ancora prima della presa di coscienza.
C'è un precedente che io so essere nella vita di Angela Prudenzi con Keira Knightley, ed è un film che ha uno dei suoi mariti come coprotagonista maschile, che è Mark Ruffalo. Il film era che era Tutto può accadere, tutto può succedere, perché hanno tradotto, era Begin Again, lei faceva la cantante e lui...
Posso fare un sospirone? Di fronte a Mark Ruffalo io sospiro, poi ho scoperto che è anche un amante dei gatti e sì, pubblica, vabbè, sempre le foto dei suoi gatti. Adesso ne ha da poco preso uno, da 2 o 3 mesi, e l'ha chiamato Biscotti. Quindi con questo io non aggiungo altro.
E tutt'altra notizia invece, però un po' censurante, è quella che ci sta facendo parlare un po' in questi giorni, e cioè che Disney si autocensura, nel senso che su Disney Plus ai minori di 7 anni non sarà possibile vedere 3 cartoni storici: Dumbo, Peter Pan e gli Aristogatti.
Non ce n'è per nessuno, vero Angelo?
Io sono senza parole, non so da che parte cominciare, non so neanche se voglio cominciare a discutere di questa cosa, perché mi sembra talmente fuori dai limiti del raziocinio umano. Va bene politically correct, va bene che loro si sentono in quanto Disney, in quanto americani e in quanto ipersensibilizzati su questi temi per un passato che era assolutamente all'opposto rispetto all'affrontare di questi temi, ora molto compresi nel fare la cosa giusta a tutti i costi, però mi sembra una cosa veramente fuori. Anche perché secondo voi ha senso che adesso per vedere Peter Pan un bambino deve essere accompagnato dai genitori? Ma cioè, Peter Pan.
Ma il genitore gli deve spiegare che quando sullo schermo appaiono dei nativi americani e sono definiti pelli rossa, ecco, pelli rosse, sappiamo che è sbagliato, quindi il genitore dovrà dire al proprio figlio: guarda che non si dice più così, stai attento, devi dire nativi americani, che è giusto, però forse non c'è bisogno di censurare troppo. E anche per quanto riguarda gli Aristogatti, il problema è che un gatto siamese che si chiama Shungon è descritto con gli occhi spioventi e i denti prominenti, avete presente, no? Quelli classici dei cartoni animati. Ecco, è anche quello peccato mortale, una rappresentazione insomma, leggermente stereotipata, diciamo, verissimo, assolutamente. Poi invece Dumbo è perché, insomma, non sono rappresentati bene invece gli afroamericani. Noi ormai siamo grandi, cresciuti, non siamo, siamo cresciuti senza traumi, però è bambini piccoli, educhiamoli meglio.
Non lo so, ma boh, non lo so, forse noi siamo appunto altre generazioni, altra formazione, magari la facciamo più facile di quello che è, tutto quello che vuoi, il razzismo è una cosa orrenda, bisogna educare, e sono molto d'accordo, ma non sono queste le cose che diseducano, sono altre, secondo me questa è una... è un paradosso, è l'iper politica, il politically correct portato a un livello di necessitale che ormai non ha, che oltretutto secondo me non produrrà neanche i risultati che vuole produrre, peraltro. Non so, e poi non si contestualizza la storia più, cioè deve essere tutto portato al contesto attuale, anche una cosa che è stata scritta 40 anni, 50 anni fa, non lo so, mi sembra tutto un po' assurdo.
Riflettiamoci su e torniamo fra pochissimo ancora sulla censura Disney. Fred. E stavamo parlando appunto della notizia su questa, diciamo così, divieto ai minori di 7 anni su Disney Plus di vedere Aristogatti, Peter Pan e Dumbo, o Dumbo per gli inglesi ed americani. C'è chi ha detto, non so se l'avete letto, ha detto: a questo punto, se vogliamo vederlo in un'ottica revisionistica di cosa non va, allora dovremmo eliminare anche le principesse. Nel senso, in un'ottica femminista, tutto quell'idea vecchia di principe azzurro, di subordinazione, di uomini che ti salvano e di sottomissione, tra virgolette, anche quella non va bene. Cioè, nel senso, io dovrei evitare che mia figlia vedesse Cenerentola.
E così non si fa illusioni.
Esatto.
Anche nel senso che sì, i principi azzurri non esistono, quindi non fatevi illusione, tanto non mi viene a salvare nessuno, non ci sono scarpette, non c'è bacio che tenga, rimboccatevi le maniche e andate avanti da sole, e questo è giustissimo. Io però mi preoccuperei di un'altra cosa, cioè di non far vedere ai ragazzini tutti quei film carichi di omaccioni che si sparano come se niente fosse, con un sovraccarico di uso di armi che fa accapponare la pelle, e che vengono trasmessi tranquillamente a qualsiasi ora. Lo trovo leggermente più diseducativo chiamare pelli rosse gli indiani. Guarda, ci metto indiani, così proprio mi prendo anche una bella bastonata così in testa.
Perché quello ovviamente non succederà mai, perché l'uso delle armi fa parte della cultura quotidiana di quel paese.
Quindi cominciamo dal corretto uso di afroamericani, perché tanto poi per le armi abbiamo tempo, insomma.
Sì, esatto. D'altronde, per capire e gestire la questione degli afroamericani e dei nativi americani, quanti anni ci hanno messo, quindi capisci che è questione di avere tempo.
E mi avete dato l'assist parlando di Stati Uniti d'America, perché da pochi giorni sono stati annunciate le nomination, le candidature agli Independent Spirit Awards, che si terranno il 23 aprile, cioè due giorni prima dei cari Oscar, che sono appunto il 22 aprile. E candidature che c'è chi dice lasciano presagire quelle poi degli Oscar.
Sì, lo dicono sempre.
Lo dicono sempre, sì, appunto. Tu come la vedi, Angelo? Quali titoli ti solleticano?
Tra i film, io direi che messo così, con questi titoli, Nomadland ha una bella lunghezza sugli altri, anche se Marani's Black Bottom, appunto, per il tema per il tema della celebrazione di un personaggio della cultura black e del blues così importante, e appunto per l'attrice che la interpreta, potrebbe essere un contender non indifferente, ecco, secondo me questi due. Poi c'è sempre l'outside di Kelly Reichardt con First Cow, che è un film talmente strano che potrebbe anche sbaragliare tutti alla fine, però secondo me Nomadland è quello che ha più probabilità, personally speaking.
Sì, anche io la vedo così, credo che abbia tutti come numeri per farcela, perché è un film che racconta l'America di oggi e i disagi, i drammi che stanno vivendo tante persone ancora prima della pandemia, ma che adesso si sono acuiti. La regista è una donna, in più è di origine asiatica, insomma sarebbe un bel colpo.
C'è una cosa che si potrebbe, cioè bisogna anche considerare un'altra categoria che è molto importante all'interno degli Spirit Award, che magari non ha tanta influenza sugli Oscar, ma influenza sul mondo del cinema in generale, che è la Best First Feature, perché loro danno proprio il premio alla migliore opera prima. In questo elenco c'è uno dei film che svariati amici critici e anche non critici, ma professionisti del cinema hanno segnalato come il loro film del cuore dell'anno, che si chiama Sound of Metal.
Con Riz Ahmed.
Esatto, che c'è, che è su, non mi ricordo su quale piattaforma è.
Sì, sono, l'ho visto.
Ricordo. E c'è.
Sì, credo che sia Amazon.
Amazon. E c'è invece un altro che molto. Un film che era a Venezia forse 2 anni fa, o l'anno scorso, non mi ricordo, 2 anni fa, che si chiama Lingua Franca di Isabel Sandoval, che sarebbe un. Vincesse, sarebbe credo la prima volta che un film. Scritto e diretto, interpretato da una regista transessuale, prende un premio. Non come film, intendo, non come attrice. Lingua Franca, che era un dramma filippino molto molto bello. E poi c'è da dire la candidatura di Emerald Fennell per questo Promising Young Woman con Carey Mulligan, che pare sia il film in assoluto più sconvolgente, l'outsider più outsider di tutti, quei film che nessuno si aspetta che arrivino, e poi invece quando ti distrai un attimo ti arriva un film strano e molto bello. Io tutti quelli che conosco che l'hanno visto sono impazziti, io non ho ancora visto, però è candidato anche come migliore sceneggiatura.
Quindi, e tu sai dove si può vedere? Lo puoi consigliare a chi ci sta ascoltando?
No, purtroppo no. Purtroppo no, ho cercato di capire, di carpire, di carpire.
Per ora non è pervenuto.
E sì, io vorrei. Comunque, Sound of Metal è su Prime.
Sì.
Quindi,
io invece volevo
facilmente recuperabile.
Sottolineare una cosa, sempre parlando di mia regia, che ci sono ben 4 registe su 1. Candidate, cioè 5 candidate alla mia regia. Io una cosa così non me la ricordo in passato, quindi non voglio parlare di primati, però potrebbe esserlo, ecco.
Beh, allora, che quest'anno possa essere finalmente l'anno di una donna regista a vincere l'Oscar, anche al di là degli Spirit, che comunque sono importanti, però si sa che alla fine poi quello che conta è l'Oscar. E sì, perché le papabili sono tantissime, quest'anno c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché c'è Sofia Coppola, abbiamo Regina King, insomma Chloe Zhao, sono talmente tante le donne che potrebbero fare strike, che insomma io ci credo molto a questo.
Sì, diciamo che sarebbe stupido per l'Academy farsi sfuggire questa occasione di un anno così ricco, e giustamente ricco qualitativamente anche di registe donne, e cioè sarebbe veramente uno schiaffo, non so come dire. Cioè, è anche abbastanza impossibile che, con tutte appunto le candidate e le potenziali candidate di qualità che hai appena citato tu, Angela, non venisse fuori un Oscar winner. Sarebbe proprio, è un anno strano sotto svariati punti di vista, e anomalo anche sotto questo punto di vista. Magari è l'inizio di una nuova era dell'industry rispetto alle, alle registe donne, quindi
beh, sarebbe il caso che certo, tra l'altro la Disney insomma di recente si è impegnata a, ad aprire al maggior numero di donne la regia, perché credo che l'obiettivo sia di arrivare almeno al 40% di film diretti da donne. Quindi questo secondo me è importante, perché appunto stiamo andando su una scia significativa e insomma ci vuole un Oscar.
Bon.
E chissà di non vedere questi cambiamenti che auspichiamo appunto all'interno dei premi a Cannes, che si terrà a luglio? Punto interrogativo con un po' di musica. Fred. Ormai lo sapete, il mondo dei festival lo sta, e dei giornalisti da festival lo sta commentando da qualche giorno. Cannes ha annunciato le nuove date che dovrebbero essere, aiutatemi, a luglio dal
6 al 17.
Ecco, io non commento ulteriormente perché a meno che non abbiamo già detto, noi abbiamo la pressione bassa, le file sotto al sole non le vogliamo fare e vogliamo stare quieti col cervello. Quindi diciamo che da Festival Insider non vogliamo essere insider di un Cannes a luglio.
No, soprattutto
outsider in una terrasse.
Esatto, ma soprattutto riusciremo ad avere l'accredito, perché in questa situazione con le sale che saranno ridotte a quanto? Alla metà, a un terzo, grande punto interrogativo ancora, che cosa potrà succedere?
Noi eravamo quanti? Cosa, quindi
eravate, ma adesso ci sarà una super gerarchia, ve l'ho già detto, rosa pallino viola, rosa pallino nero, rosa pallino oro,
Ma sicuramente fino a che non decideranno questa nuova gerarchia e le nuove regole di accesso, non si potrà decidere se ha senso andare o non andare. Potrebbe anche succedere che i vari publicist e PR decidano di essere molto più generosi con gli screeners e dare a tutti quelli che non possono essere accreditati al festival la possibilità di vedere il film e di fare interviste lo stesso,
come farà la Berlinale.
E lo farà però in una chiave precisa, perché non sarà la Berlinale a dare l'accesso, saranno certo i produttori che daranno l'accesso, quindi insomma cambia parecchio il gioco.
Sì, è un diverso diciamo switch di potere.
È tutto vincolato da quale valore reale danno alla stampa e alla visibilità che qualsiasi tipo di stampa dà al festival, sia quella classica istituzionalizzata del quotidianista che quella più alternativa dei blogger, dei critici online, delle radio, delle web radio, eccetera. Dipende da loro. Se loro decidono di essere, secondo me, entrambi i festival, Berlino e Cannes, hanno interesse soprattutto quest'anno ad avere una visibilità il più ampio possibile, dipende da come se la gestiscono. Certo che se mettono il professionista non di top class in una situazione tale che non può usufruire del festival e parlarne, abbiamo belle che risolto.
E da festival con calura e disagio a festival virtuoso, seppur in questa versione digitale, parliamo del Trieste Film Festival che stiamo seguendo dall'inizio della sua 32esima edizione, e oggi è una giornata particolare.
Beh, come al solito è una giornata ricchissima, perché si susseguono gli eventi, gli incontri, i caffè virtuali, gli aperitivi virtuali. Insomma, ormai Trieste ci ha abituato a essere coccolati anche da lontano. Però parlando di film, io ne voglio per oggi consigliare uno, che è Ritorno a casa, Marina Abramovic e i suoi figli, di Boris Milikovic. E è un documentario ritratto che racconta il ritorno appunto in patria e nella sua città Belgrado di Marina Abramovic, che come ben sappiamo con la sua terra di origine ha avuto dei rapporti sempre molto contrastati perché da una parte lei si sente legata al proprio paese e al proprio patria, dall'altra invece insomma è una polite cittadina del mondo che ha sofferto anche tutte le drammatiche vicende che hanno veramente messo a ferro e fuoco il suo paese. E c'è questo ritorno a casa in occasione di una mostra, di un'ampia retrospettiva, molto per certi versi ci sono momenti anche toccanti, perché lei si lascia andare, insomma, noi abbiamo un po' l'idea di una Marina Abramovic pezzo di ghiaccio, invece non ce la fa a reggere le emozioni in questa occasione, soprattutto sul finale che non svelo, perché è davvero molto molto toccante, insomma dimostra che i legami con la patria non sono spezzati e che per lei quelle ferite là insomma sono state davvero importanti per il lavoro successivo e per la sua creatività.
Ne avevamo parlato anche con Nicoletta Romeo in una delle prime interviste, quindi assolutamente un consiglio da seguire. Guardiamo questo film. Prima parlavi di tutti gli eventi, diciamo così, collaterali del Trieste Film Festival, i caffè, le passeggiate, le incursioni nelle cucine degli chef. A organizzarli e concepirli c'è Carolina Stera, che è la event manager del Trieste Film Festival, e fra poco sarà con noi. Fred Film Radio. Parliamo del Trieste Film Festival, di cui siamo media partner e che si sta tenendo in questi giorni, ahimè solo come abbiamo detto online, ma con un grande futuro davanti, e ne parliamo con il suo event manager Carolina Stera. Benvenuta su Fred.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Ecco, come ti dicevo nel fuori onda, ecco, noi siamo The Festival Insider e quali occasioni migliore, specialmente quest'anno, di fare un'incursione nel tuo lavoro? Perché io direi, prima di addentrarci in questa edizione, se sei d'accordo ti chiederei di spiegarci cosa fa un Festival Event Manager.
Allora, il nome è altisonante forse, però sì, in realtà mi occupo così di immaginare e creare le nuove collaborazioni che poi ogni anno vanno a, come dire, a impolpare il nostro festival e a come dire, immaginare un calendario di eventi collaterali ovviamente alle proiezioni online o fisiche, dipende dagli anni, e quindi sì, io coordino tutti quelli che sono gli eventi extra cinema, quindi gli incontri con gli autori, le attività per bambini. Quest'anno abbiamo fatto dei video, realizzato dei video con degli chef, quindi cose che anche esulano diciamo dal cinema stesso, però che in qualche modo si legano al fil rouge del festival, che quindi sono le nostre aree di interesse, cioè il centro-est Europa. Quindi diciamo che sì, coordino gli eventi collaterali, così forse è più carino da dire che event manager.
Con Nicoletta Romeo, uno dei due direttori artistici del Trieste Film Festival, appunto avevamo discusso di quanto le cose siano cambiate, voglio dire, in poco tempo, nel senso che fino ad un certo punto, le diceva, avevate pensato ad un evento in presenza e poi ovviamente le cose sono cambiate e in pochi mesi vi siete reinventati digitalmente. Ecco, che esperienza è stata per te e come è cambiato, è dovuto cambiare il tuo lavoro quest'anno?
Ma allora, in realtà sì, la decisione di passare online è avvenuta qualche mese prima, naturalmente, del festival, non che non sapessimo che c'era una pandemia, ma forse restavamo sempre ottimiste e speravamo sempre che poi a gennaio tutto sarebbe cambiato e saremmo tornati in sala.
Certo.
Rispetto al mio lavoro, ovviamente mi ricordo lo scorso anno, dove in 10 giorni di festival c'erano più di 40 eventi collaterali disseminati per tutta la città, e quindi naturalmente quest'anno abbiamo dovuto ripensare, nel senso che abbiamo ideato diciamo un palinsesto quotidiano di appuntamenti, di incontri, di ospiti, ecco, di master class, però non potevamo neanche, come dire, sovraccaricare la piattaforma che poi abbiamo utilizzato per il festival che stiamo utilizzando, ovvero MyMovies, di eventi. Poi il nostro pubblico segue naturalmente i film e poi alcuni eventi collaterali, però sì, diciamo che rispetto agli scorsi anni abbiamo diminuito chiaramente il numero di eventi, e poi ci siamo dovuti immaginare qualcosa di più leggero, forse più veloce, più fruibile anche dai social, per esempio. Quindi mi viene in mente, tra le varie cose, siamo andati in due cucine di due chef stellati qui in regione Friuli Venezia Giulia, e gli abbiamo chiesto di scegliere un piatto tipico oppure reinterpretare un piatto delle aree appunto del nostro focus centro-est Europa, e abbiamo fatto con loro un'intervista e un video, quindi abbiamo creato due pillole di video che poi abbiamo inserito nel nostro palinsesto. È una cosa, come dire, piccola, però che in qualche modo promuove sia il territorio al pubblico che di fatto, andando online, il festival si rivolge a un pubblico più ampio, nel senso che si rivolge a tutta Italia, anche chi potenzialmente non può di solito venire a Trieste, facendogli vedere qualcosa di diverso, che magari uno tra un film e l'altro si guarda questi 10 minuti video e dice: oh, che bello, magari un giorno quando verrò a Trieste andrò a provare questa cucina. E quindi abbiamo cercato di creare delle collaborazioni diverse, ecco. E poi abbiamo mantenuto in realtà la masterclass, alcuni workshop, però sì, un numero è diminuito, non la qualità, almeno speriamo, e ci siamo immaginati così di offrire ogni giorno. Abbiamo questo palinsesto, si chiama Un caffè con il Trieste Film Festival, alle 11 di ogni mattina ci sono degli incontri sia con i direttori artistici sia con come dire, altri ospiti, altre tematiche, presentazioni di libri per esempio, tutte cose che potevano essere fatte online, ecco.
Devo dire che noi ci stiamo divertendo parecchio con queste attività, e credo sia stata una buonissima idea, ecco, non lo dico per elogiarvi così, se ne è parlato tanto e credo che abbia dato il valore aggiunto, perché ecco, in questo momento in cui siamo abituati a navigare sulle piattaforme, esatto, a scegliere i film, c'è bisogno di quell'attenzione, in questo caso al pubblico, slash come sarebbe quella vecchia attenzione al cliente, come dire, farti sentire un attimo in un'atmosfera particolare. Se poi quell'atmosfera diventa quella che un tempo vivevamo e spero rivivremo a Trieste, con i colleghi parlavamo appunto di come era bello anche la parte, come dire, conviviale del Trieste Film, certo, Festival, mangiare, bere, ecco, molto spicciolamente.
Esatto, ma abbiamo, infatti ci siamo molto interrogati su come ricreare, tra virgolette, quell'entusiasmo, insomma, quella frizzantezza che c'è durante i giorni del festival. È molto difficile chiaramente online, però il valore aggiunto rispetto a una piattaforma dove uno può scegliere il film e basta, e acquistarlo, insomma, vederlo indifferente con gli abbonamenti vari che tutti abbiamo, il festival è un'altra cosa, quindi ci siamo dovuti immaginare quella cosa in più che ti fa capire di essere parte di una comunità che sta guardando la stessa cosa, no? E poi so che abbiamo avuto tanti commenti, tante persone che poi discutono online, so che non è la stessa cosa che farlo col tuo vicino del cinema o post cinema, però insomma è già uno strumento utile, ecco. Sì.
Un'ultima domanda e riflessione, l'ho fatta anche a Nicoletta, ecco, una riflessione che stiamo facendo un po' tutti, ecco, ma in relazione al Trieste Film Festival, questa esperienza inevitabilmente vi ha aperto a un'attenzione più ampia, perché ovviamente avendo, almeno italiana, perché avendo appunto il proprio programma su MyMovies, è a disposizione anche di chi teoricamente in un altro momento non sarebbe potuto andare a Trieste. Detto questo, anche dal tuo punto di vista, quello degli eventi, c'è qualcosa che di questa esperienza virtuale di quest'anno vuoi conservare per i prossimi anni in presenza? Magari complementare?
Sì, esatto, questa cosa della complementarietà o comunque di una forma ibrida penso che ce lo porteremo avanti nei prossimi anni, ne stiamo già discutendo in realtà qui internamente, e penso che si manterranno poi gli strumenti anche per, non lo so, ma fare degli appuntamenti quotidiani online, perché come hai detto tu, il fatto che ci si può rivolgere a un pubblico più ampio per noi ovviamente è uno degli obiettivi primari, quelli di ampliare il nostro pubblico, chiaramente, certo, fare vedere i nostri film e i nostri eventi a più persone possibili. Quindi rispetto a quest'anno, sì, l'idea di un appuntamento quotidiano dove io, anche se non riesco a venire a Trieste per diversi motivi, so che in qualche modo posso partecipare. Quindi rispetto al prossimo anno penso che potremmo continuare, per esempio, non so, quest'anno abbiamo oltre al caffè della mattina, ogni giorno alle 17 c'era un incontro dedicato all'approfondimento della realtà virtuale, che è un argomento che trattiamo da qualche anno, e con degli incontri con dei creativi e degli artisti, no? Ogni giorno un incontro, si chiama Meet the XR Creative Live, sono delle chiacchierate di 40 minuti, quindi niente di impegnativo, e quello che permette l'online è anche magari di avere delle persone che sono, non dico inaccessibili, ma nel senso che sono magari lontane, o comunque personalità che probabilmente non saresti riuscito ad avere, certo, a Trieste, e quindi invece una chiacchiera di 40 minuti ognuno di noi la può vedere dal cellulare quando vuole, andando insomma in autobus oppure facendo altre cose. Quindi secondo me si manterrà un po' questo format, e non toglierei ovviamente, spero, le cose in presenza, perché alla fine è quello che insomma ci aspichiamo tutti, però non butterei via, ecco, questo esperimento.
Mi piace questa idea, e mi sembra che il Trieste Film Festival ne può uscire solo potenziato l'anno prossimo, quindi grazie Carolina, speriamo di vederci
assolutamente
l'anno prossimo al prossimo Trieste Film Festival. Grazie per essere stata con noi ad The Support Day.
Grazie a voi, buona giornata.
Fred Film Radio. L'ho detto anche lo scorso venerdì, quando arriva appunto il fine settimana, i consigli su cosa vedere in TV da parte di Angela sono ancora più graditi e ancora più carichi di responsabilità, perché guidano un po' il mood del weekend.
Ecco, questa insomma, metti un bel peso sulle spalle, e rispondo con un grande film di un grande regista. Ora 21:10 TV 2000, Ritratto di famiglia con Tempesta di Kore-eda. Come non consigliare questo titolo? Ho visto che era in programmazione e mi è sembrato assolutamente doveroso farlo, perché lui è uno dei maggiori registi contemporanei giapponesi, un autore caro a Cannes. Anche questo film era a Cannes, e racconta la storia di un detective, insomma, o diciamo sua disantale, perché in realtà è un poveraccio che ha tentato anche di fare lo scrittore, ma è fallito pure lì. Va a casa della moglie e del figlio, con la moglie lui è separato, e adesso le due vivono con l'anziana madre, e cerca di in qualche modo di riconciliarsi. Quando fuori inizia una tempesta, insomma, c'è un riavvicinamento forzato, perché per un po' sono costretti a stare insieme. E come al solito Kore-eda racconta i drammi familiari, le psicologie, i confronti tra generazioni, lo sguardo dei bambini, quello degli adulti, quello degli anziani, con una emotività, con una partecipazione proprio amorevole, che credo che non abbia uguali al cinema in questo momento. Sempre in bilico tra l'amarezza e la malinconia, però anche la speranza che qualcosa possa cambiare, e insomma è sempre così preciso nel raccontare gli stati emotivi, che non lascia indifferente. Insomma, Ritratto di famiglia con Tempesta, e la tempesta è anche emotiva ovviamente, e non solo reale, fisica. Ore 21:10 TV 2000.
Questo inizio weekend art house te lo sposo in pieno, e mi piace. Fred Film Radio. E siamo giunti alla fine di questa lunga puntata di weekend, di pre-weekend di The Support Day, cari Angela Prudenzi ed Angelo Acerbi. Un'ultima cosa prima di lasciarvi, un ricordo di un'amica che non c'è più.
Eh sì, l'amica che non c'è più è Marina Caprioli, che ci ha accolto con il suo sorriso tante volte alle proiezioni alla Universal, e insomma ci ha lasciato e ha lasciato anche un grande ricordo, perché era una persona molto solare, aperta, disponibile, appassionata del proprio lavoro e che aveva veramente un dono speciale nell'approcciarsi ai tanti giornalisti che, insomma, in alcuni momenti non è mica facile gestirci, no, Chiara?
Ha dato anche tante possibilità ad emergenti giornalisti, questo non lo fanno tutti, specialmente chi è un top publicist come lei, quindi questo gli va dato atto. E poi era una grandissima rocchettara, molto rock, e quindi ricordiamola anche così, bellissima e grandissima. Ciao Marina. E ringraziamo il team di Fred, io ringrazio Angela ed Angelo, vi diamo appuntamento come sempre, torniamo lunedì alle 10 circa sul canale italiano ed Entertainment di Fred per una nuova settimana ad Supod Day. Se non siete riusciti ad ascoltarci, ci trovate in replica oppure sulle migliori piattaforme di podcast, o ancora, se vi piacciono anche i nostri intervalli musicali completi della musica, siamo su Mixcloud. A lunedì, Angelo ed Angela, a lunedì con gli ascoltatori di Fred, The Festival Insider. Ciao.
Hello. One weekend. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, The Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, The Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.